Il vento soffiava forte sul porto franco di Lys, una città galleggiante nata da una promessa. Nessun padrone, nessuna banca centrale, nessun permesso da chiedere, solo scambi volontari, contratti liberi e chiavi private custodite con più cura dell'oro. Aaron fissava l'orizzonte, mentre una notifica lampeggiava sul suo nodo. Tentativo di accesso non autorizzato rilevato. Il cuore accelerò. Non era in gioco il suo denaro, era in gioco il fondo comune della comunità, il capitale che finanziava nuove imprese, reti mesh, stampanti 3D industriali, persino la scuola libertaria galleggiante. E quel fondo era protetto da un wallet multifirma 3D5. Qualcuno aveva compromesso uno dei firmatari. Non bastava per rubare fondi, ma era un segnale. Nel mondo in cui molti di loro erano fuggiti, una notifica simile avrebbe significato conti congelati, tribunali, sequestri, anni di battaglie legali. A Lys significava solo una cosa: coordinarsi. Aaron convocò subito gli altri custodi delle chiavi. May, crittografa e costruttrice di nodi. Diego, un ex banchiere convertito al suono della time chain di Bitcoin. Samira, esperta di sicurezza operativa. E Jor, l'uomo che custodiva una delle chiavi in un bunker scavato nel ghiaccio islandese. 5 chiavi, 3 necessarie per muovere fondi, nessuna autorità centrale, solo fiducia distribuita e matematica. L'attacco non aveva ancora avuto successo. Il malintenzionato possedeva una sola chiave compromessa tramite un phishing molto sofisticato. Ma il tempo era cruciale. Ruotiamo le chiavi, subito, disse May con calma glaciale. Avrebbero creato un nuovo wallet multifirma 3D5, generando nuove chiavi private offline, ognuna in giurisdizioni diverse con dispositivi air-gapped. Poi avrebbero firmato una transazione di migrazione. 3 firme, coordinate, verificate. Ogni firmatario aprì il proprio wallet. Ogni transazione venne controllata, byte per byte. Nessuno si fidava ciecamente. E proprio per questo funzionava. Diego fu il primo a firmare. Poi Samira. Mancava la terza firma. Jor, dall'Islanda, aveva qualche piccolo problema di connessione a causa di una tempesta solare che disturbava il satellite. Se l'attaccante avesse trovato una seconda chiave compromessa prima della migrazione, sarebbe stato un disastro. Il tempo scorreva. Aaron sentiva il peso della responsabilità. Non era solo denaro, era l'indipendenza di centinaia di persone che avevano scelto di vivere senza intermediari coercitivi. Poi arrivò il messaggio criptato. Firma verificata. Trasmissione e broadcast della transazione in corso. Tutti trattennero il respiro. Un blocco. Una conferma. 2 conferme. 6 conferme. La migrazione era completata. Il vecchio wallet era ormai vuoto. Le chiavi compromesse praticamente inutili. Non ci furono sirene, non ci furono tribunali, non ci furono politici a salvare nessuno. Solo codice, coordinamento volontario e responsabilità individuale. Quella sera, sulla piattaforma principale di Lys, la comunità si riunì per celebrare. Non per il pericolo scampato, ma per ciò che aveva dimostrato. Che la fiducia può essere distribuita, che il potere può essere frammentato, che la sicurezza non richiede un'autorità centrale, ma incentivi allineati. Aaron guardò le luci riflesse sull'acqua scura. Il wallet multifirma non era solo uno strumento tecnico, era una metafora vivente. Nessuno poteva comandare da solo, ma insieme potevano essere inarrestabili. In un mondo dove troppe volte la ricchezza veniva sequestrata tramite una firma burocratica, loro avevano scelto un sistema dove servivano tre firme volontarie, indipendenti e sovrane. Mentre il nodo di Liz continuava a validare blocchi, silenzioso e instancabile, una cosa era chiara. Non avevano solo protetto dei bitcoin, avevano protetto la loro libertà. E quella, multisig o no, non era più dimostrabile. Come state? Io sono Carmrine e benvenuti nel mio podcast. Eccoci qui ragazzi. Benvenuti a tutti e ben ritrovati. È sempre un piacere registrare una nuova puntata del podcast. Per registrare queste puntate sono davvero necessari diversi passaggi, però le registro davvero sempre volentieri. Gli argomenti da trattare sono praticamente tantissimi, sono infiniti su Bitcoin. Si potrebbe parlare praticamente a fare un numero stratosferico di puntate. Però quest'oggi parliamo di wallet multifirma, è un argomento che ho visto che è nato in una chat e quindi ho preso al volo questa opportunità per parlare di questa tipologia di wallet. Però ricordiamo un attimo, prima di cominciare veramente a parlare in questa puntata, ricordiamo un attimo che cosa è questa cosa che stiamo ascoltando. Questo è un podcast ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Labs, lo trovate allo stato attuale delle cose scrivendo sulla barra di ricerca di Telegram Bitcoin Principianti, o comunque potete ritrovare tutta una serie di materiale sul sito www.bitcoinlabs.space. Sul gruppo Telegram comunque sono presenti diverse sezioni, sezioni che non curo solamente io, ma molto spesso sono curate anche da alcuni volontari. Ecco, dategli un'occhiata magari, perché ci sono tutta una serie di beni e servizi acquistabili in Bitcoin, c'è una sezione per chi invece cerca dei servizi e vuole in qualche modo pagarli in Bitcoin, c'è una sezione di disavvelenamento da Google, una sezione su Linux, insomma date un po' un'occhiata perché ci sono diverse cose e magari qualcuna potrebbe essere interessante, senza contare poi che aggiungo continuamente, costantemente dei nuovi contenuti. Ci sono anche degli articoli, però date un po' un occhio. Vi lascio senz'altro alla puntata e quindi lanciamo la sigla. Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini. Censurabilità del nostro sole. Eccoci ragazzi. Allora, oggi, come già accennato, parliamo dei wallet multifirma. Non è un argomento banale da affrontare, probabilmente questa sarà una puntata leggermente più tecnica. Io comunque cercherò di spiegare le cose in maniera più semplice possibile, cercando e questo è il grande rischio, devo dire, di non banalizzare la questione, perché quando si semplifica molto è molto semplice capire le cose, però il problema è poi che molto spesso si finisce per banalizzare, per snaturare completamente l'argomento. Quindi cerchiamo un po' di avere uno giusto mezzo in questa puntata, quantomeno per fornire delle informazioni che sono più chiare possibili. Cercheremo di capire che cosa è e come funziona un wallet multifirma. Abbiamo ascoltato una storia all'inizio. Se in questa storia avete qualche passaggio che vi è mancato, ecco, io spero che a fine puntata possiate essere in grado di riascoltare magari la prima parte iniziale della storia e in qualche modo avere più consapevolezza di alcuni dettagli di cui si parla nella storia, appunto. Allora, prima di capire che cos'è un wallet multifirma, facciamo un attimo un percorso mentale, perché cerchiamo un attimo di capire che cos'è un wallet. Prendiamo l'esempio più semplice in assoluto, ok? Io ho un computer davanti, ho questo computer davanti, e non ho installato assolutamente nulla, ok? Voglio ricevere i miei primi satoshi. Cosa devo fare? Beh, come prima cosa devo scaricare un wallet. Ripeto, prendiamo l'esempio più semplice in assoluto. Wallet nel vostro computer, un normale software wallet, cioè un wallet che prendete, scaricate e vi consente di custodire in maniera non custodial dei satoshi. Ok, non sono i wallet in assoluto i più sicuri, perché ovviamente le chiavi private stanno nel vostro computer, però è l'esempio che di più si adatta poi a quello che vi voglio spiegare. Ecco, io ho questo computer non ha completamente nulla, facciamo finta che è un computer completamente nuovo. Cosa devo fare se voglio ricevere dei satoshi? Beh, come prima cosa devo andare a scaricare un wallet, quindi scarico un wallet, facciamo finta che il wallet che voglio scaricare è Electrum, Sparrow, sono davvero pochi i wallet veramente di altissima qualità. Poi ce n'è tantissimi, è vero, ma quelli che sono veramente molto 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 di qualità sono un numero attualmente risicato dal mio punto di vista. Quindi prendo uno di questi wallet, ne scarico uno e come prima cosa, prima di installarlo, devo verificare le firme. Questa è una good practice praticamente, e verificare le firme cosa vuol dire? Vuol dire essere certi matematicamente che il file che io ho scaricato nel mio computer è esattamente lo stesso file che hanno caricato gli sviluppatori di quel software. In sostanza è un modo per essere matematicamente sicuri che in fase di scaricamento o in qualsiasi altra fase il software che io ho scaricato non è stato in qualche modo manomesso. Una volta fatto questo, installo questo wallet nel mio PC, quindi avrò un bellissimo wallet nel mio PC. Bene, lo apro, ovviamente, e la prima cosa che mi verrà richiesta sarà quella appunto di creare un nuovo wallet. E cosa si intende per creare un nuovo wallet? Si intende andare a generare delle chiavi private, immaginatevi le chiavi private come dei numeri o comunque un numero molto grande da cui vengono ricavate poi a cascata tutta una serie di chiavi private figlie, e questo numero ci consente di spendere i fondi che noi andremo a ricevere in quel wallet. Per cui una volta creato questo nuovo wallet, una volta create le mie chiavi private, che ricordiamo si possono in qualche modo riassumere in una forma human readable, cioè leggibile dagli umani sotto forma di 12 o 24 parole, la cosiddetta seed phrase, ecco, una volta fatto questo qui, noi siamo pronti per poter ricevere i nostri primi satoshi. Facciamo finta che vado a un meetup dove ci sono degli altri bitcoiner, pago qualcuno che mi gira in un mio indirizzo di quel wallet dei satoshi. Fantastico. Siamo tutti felici, abbiamo i nostri satoshi nel nostro wallet. Ripeto, stiamo banalizzando perché È chiaro che la situazione è un po' leggermente complessa di così, ad esempio se ho bisogno di privacy che, di cui tutti abbiamo bisogno, devo anche configurare ad esempio Tor, devo anche configurare dei sistemi che mi consentano in qualche modo di nascondere, mascherare la mia attività online. Ecco, una volta fatto tutto questo, poi ho i miei satoshi e siamo tutti felici. Arriverà un punto, necessariamente, perché a quello servono, in cui io e i miei satoshi vorrò spenderli. Potrei volerli spendere banalmente perché voglio cambiare wallet, quindi li trasferisco da un wallet all'altro. Potrei volerli spendere banalmente perché devo fare un acquisto, perché ho un'emergenza. Immaginatevi una visita medica, in quel momento ho magari poca liquidità a disposizione, o magari devo banalmente provvedere alle esigenze della mia famiglia. Beh, in qualche modo sicuramente quei satoshi finirò per spenderli. Cosa succede in fase di spesa con un wallet? Beh, in fase di spesa il wallet crea una transazione che di fatto non sta facendo altro che dire: voglio spendere questi soldi e voglio mandarli a questo indirizzo qui, e affinché la transazione sia valida bisogna firmare con le chiavi private. Vi ricordate quelle che abbiamo generato all'inizio quando abbiamo creato questo nuovo wallet? Una volta che la transazione viene firmata, quello che succede è che può essere broadcastata, cioè può essere inviata a tutti i nodi della rete Bitcoin, che, come spero sappiate, la mettono in un primo tempo nella cosiddetta mempool, e poi, arrivato a un certo punto, la transazione verrà confermata fino a quando riceverà un certo numero di conferme. Vi avevo detto che sarebbe stata una puntata magari leggermente tecnica per chi ovviamente non sa completamente nulla dell'argomento Bitcoin, chi invece ovviamente mastica anche banalmente solo un minimo è in grado di comprendere tutto quello che stiamo dicendo. Bene, questo di qui che noi abbiamo descritto, questo ciclo di vita, ok, è quello di un wallet normale, un cosiddetto wallet single sig, ovvero un wallet a firma singola. Riceve i fondi, questo wallet, e una singola persona con le proprie chiavi private può andare a spendere questi fondi. Ok? È l'esempio più semplice di wallet che noi possiamo andare a creare su Bitcoin on-chain. Però non è l'unico, perché con Bitcoin le cose che si possono fare sono veramente tantissime. Nonostante si possa pensare che nel momento in cui con Bitcoin io so ricevere e so inviare e so farlo in privacy, sono a posto, il che è assolutamente vero, non fraintendetemi, è pur vero però che d'altro canto ci sono tantissime cose che si possono fare con Bitcoin. Una di queste cose sono appunto i wallet multifirma, detti anche multisig, dove multisig sta per multisignature, che è la traduzione letterale di multifirma. Che cosa sono questi wallet? Sono dei wallet particolari che, quando possono ricevere normalmente dei fondi, ma quando questi fondi devono essere spesi, di fatto si devono soddisfare quelli che sono delle condizioni di spesa. Facciamo un esempio pratico, così cerchiamo di capire meglio. Supponiamo di essere, 5 persone, 5 amici, un gruppo di amici, e dobbiamo fare un fondo cassa per un qualsiasi progetto. Potrebbe essere un progetto sportivo, potrebbe essere un progetto professionale, un progetto dilettantistico, qualsiasi tipo di cosa. Nel mondo fiat, quindi nel mondo che non considera Bitcoin, la cosa più semplice è quello di istituire un tesoriere, cioè una persona che si prenda a carico di tutte le finanze di quel progetto. Ovviamente costituire un tesoriere necessita ovviamente in maniera intrinseca della fiducia che si deve dare nel tesoriere, cioè il tesoriere deve amministrare bene questi soldi e soprattutto non deve scappare con i soldi. Ovviamente capite bene che quindi da questo punto di vista il mondo fiat è qualcosa di estremamente limitato. Bitcoin invece ci consente di fare tantissime cose, tra cui quella di creare dei wallet in cui se siamo 5 amici, facciamo finta, è solamente un numero, solamente un esempio, potremmo essere anche in 100, in 10, in 20, non cambierebbe nulla, facciamo finta però in questo caso che siamo 5 persone, e questo wallet fa sì che tutti possono ricevere su questo wallet, ma nel momento in cui bisogna spendere quei fondi, beh, ci deve essere un certo numero di persone che deve essere d'accordo e deve apporre la propria firma con le proprie chiavi private. In sostanza, se siamo in 5 persone, facciamo finta che costituiamo il nostro wallet in modo tale che per spendere siano necessarie 3 firme su 5, ecco che 3 persone firmando possono sbloccare i fondi e spendere questi fondi. Questo spiegato nella maniera più semplice in assoluto, ok? Però rende molto bene l'idea, cioè ci sono più persone che creano un wallet. Io ho fatto l'esempio di 5 persone di cui sono richieste 3 firme, ma potrebbero essere anche 10 persone di cui sono richieste 2 firme, potrebbero essere 20 persone di cui sono richieste 19 firme o 20 firme, cosa che non si fa mai, ovviamente. Però, ecco, il concetto è che possiamo andare a introdurre in alcuni wallet particolari queste condizioni di spesa. Ecco che questi wallet in cui le persone che firmano una transazione, quindi le persone che devono essere d'accordo per poter spendere quei fondi, devono essere più di uno, ecco che questi si chiamano wallet multifirma, o multisig, o multisignature, sono tutti sinonimi, si utilizzano tutti come sinonimo. Quindi un multifirma è un wallet che ha dei, come dire, delle condizioni di spesa che consistono nel fatto che sono necessarie più firme, che presumibilmente appartengono a più persone, per andare a sbloccare questi fondi. Ora, nella pratica, come si va a costituire un wallet multifirma? Come si fa a fare questa cosa qui? Ovviamente questa di qua è una cosa che si può fare solo con i wallet intanto di una certa qualità. Ho fatto l'esempio prima di Sparrow, ho fatto l'esempio di Electrum, sono tutti wallet ottimi che consentono di gestire i wallet multifirma. E come si fa di fatto a fare questa cosa qui? Allora, concettualmente direi che è una cosa abbastanza semplice se si sa che cosa si sta facendo. Banalmente si apre il wallet, si fa tutta la procedura per creare un nuovo wallet e nel momento in cui si fa questa cosa qui si va a selezionare che si vuole creare un wallet multifirma. Ritorniamo all'esempio di prima, siamo in 5 persone, diremo che vorremmo fare un multifirma 5 di 3, se vogliamo che il numero minimo di firmatari per spendere quei fondi sia di 3 persone, e una volta fatto questo, per ogni persona ovviamente, è una cosa che di solito si fa in contemporanea, si costituisce in contemporanea in multifirma, cioè di solito la cosa più semplice è proprio darsi un appuntamento sia online che in presenza e dire ok benissimo, ci vediamo a quest'ora così facciamo in multifirma insieme. Bene, una volta che ognuno in contemporanea fa questa cosa, ognuno riceverà le proprie chiavi private, e queste chiavi private vanno conservate come si conservano le chiavi private dei normali wallet, ok? Quindi vanno conservate con estrema cura, devono essere praticamente tenute segrete e ricordiamo che le chiavi private vengono riassunte con una sequenza in genere di 12 o 24 parole che è la seed phrase. Fantastico! Una volta che ognuno si è salvato le proprie chiavi private, il wallet fornirà anche una cosa che si chiama chiave pubblica principale o master public key, viene chiamata in modo diverso a seconda del wallet, che di solito inizia o con ZPub o con XPub, e ogni partecipante fornisce a tutti gli altri la propria ZPub o XPub. Quindi voi darete la vostra ZPub o XPub a tutti i partecipanti che stanno costituendo in multifirma, e gli altri daranno a voi tutte le loro XPub o ZPub, quindi voi riceverete le XPub o ZPub di tutti gli altri partecipanti. Queste XPub o ZPub in maniera sequenziale e senza un ordine specifico li andrete a inserire all'interno del vostro wallet. Ecco lì che a quel punto il wallet multifirma è concluso. Ok? Ci tengo a dire che ci sono delle cose da considerare, cioè c'è da considerare che di solito non si costituiscono mai multifirma, ad esempio, due di due, cioè dove tutti devono necessariamente firmare per poter sbloccare fondi. La ragione è molto semplice. Facciamo finta che facciamo multifirma 2 di 2, quindi siamo due persone e servono entrambe le firme per sbloccare quei fondi. Beh, in quel caso lì è molto pericoloso fare questa cosa, perché basta che uno dei due perda le proprie chiavi private affinché quei fondi siano insbloccabili e quindi vengano perse di fatto per sempre. Quindi mai fare multifirma 2 di 2, 3 di 3, 10 di 10, dove devono necessariamente firmare tutti. Il numero di firmatari non deve essere mai vicino al numero massimo di copartecipanti al multifirma. Però una volta che noi abbiamo fatto questa cosa qui, di fatto abbiamo già pronto il nostro wallet multifirma. A quel punto ogni partecipante vedrà il proprio wallet, che sarà lo stesso per tutti, quindi tutti vedremo lo stesso wallet, anche se i wallet non sono in nessun modo collegati, ecco, tra di loro, non c'è una connessione diretta tra entrambi i wallet, e a questo punto chiunque può ricevere, può mandare dei fondi a questo wallet. Quello che invece non può fare, come abbiamo già anticipato, è spenderli in totale autonomia. Nel nostro esempio siamo 5 partecipanti, 3 persone che costituiscono e che sono necessarie a firmare per poter sbloccare fondi, e a quel punto quindi serve questo quorum, ok? Chiamiamolo così, per poter in qualche modo spendere questi fondi. Quindi cosa si fa poi di fatto per andare a spendere questi fondi? Beh, una qualsiasi delle persone che costituisce in multifirma crea la transazione dove vuole spendere i fondi, appone la propria firma, quindi io ho una transazione che in questo momento ha una sola firma, ma ne richiederebbe 3 per poter spendere quei fondi. A quel punto quello che succede è che questa transazione parzialmente firmata viene passata a un altro partecipante che potrà apporre la propria firma e che passerà a sua volta la stessa transazione a un terzo partecipante che apporrà la terza firma. Una volta fatto questo di qui, la transazione è completamente firmata, nel senso che rispetta quella che è la policy, rispetta quelle che sono le condizioni di spesa, e quindi può essere broadcastata, quindi può essere inviata a tutti i nodi della rete. C'è una cosa che nessuno dice quando si fa un wallet multifirma, ovvero che è quella che è necessario, oltre a salvarsi le proprie chiavi private, è necessario ed è molto importante salvarsi anche tutte le master public key o chiavi pubbliche principali di tutti gli altri cofirmatari, praticamente quelle stringhe che in fase di creazione del multifirma i partecipanti che costituiscono il multifirma si scambiano. Ecco, tutte quelle lì ogni partecipante dovrebbe comunque backupparsele, dovrebbe comunque salvarsele, ok? Sono delle stringhe alfanumeriche molto lunghe, quindi non si possono salvare in formato analogico, non le potete scrivere su un foglio di carta, è necessario salvarle magari in più copie in formato digitale. Qui si potrebbero aprire tante parentesi, ok? Però ecco, diciamo che la cosa più semplice è quella di salvarsi tutto in formato digitale, magari più copie in modo tale da non perdere queste informazioni molto importanti. Ora, quali sono i casi d'uso di una tecnologia di questo tipo? Perché possiamo parlare di casi d'uso, diciamo, banali, come quello che abbiamo ipotizzato. Un progetto comune ci vuole una gestione dei fondi, bellissimo, ma potrebbero essere anche delle cose impensabili, potrebbero essere anche delle cose che, a cui uno non pensa. Ad esempio, Lightning Network si basa sui canali di pagamento che di fatto sono dei fondi bloccati su multifirma 2D2. In quel caso specifico si fanno i 2D2, vi ho detto prima di non farli mai nel caso in cui costituite manualmente un multifirma, ma in realtà Lightning Network è tutto costituito con dei canali di pagamento che di fatto non sono altro che degli indirizzi 2D2 dove vengono di fatto immagazzinati dei fondi. Ovviamente non è la sede dove andiamo a spiegare il funzionamento di Lightning Network, perché è davvero complicato da spiegare, è una cosa che mi capita spessissimo da spiegare, ma in un podcast, ecco, la difficoltà nello spiegare senza nessuna immagine come funziona Lightning è davvero qualcosa di estremamente complesso. Magari ci arriveremo per gradi, ma non in questa sede. C'è comunque da dire una cosa: i wallet multifirma sono dei wallet molto più sicuri di un wallet a firma singola, proprio perché per essere violati sono necessarie più chiavi private, quindi un qualcuno che vorrebbe rubarvi dei fondi dal vostro wallet multifirma, per esempio 2D3, di solito è quello che si fa, ecco, in quel caso dovrebbe avere a disposizione ben due set di chiavi private per poter spendere quei fondi, il che rende la cosa molto molto più complessa rispetto che un wallet a singola firma, quindi un single SIG. C'è comunque da dire che ci sono anche dei trade-off, perché uno potrebbe dire, beh, allora, scusa, perché non facciamo solo wallet multifirma? Beh, primo perché è molto più difficile da backupare per tutta una serie di ragioni, cioè le informazioni che voi vi dovete salvare in maniera molto precisa, molto accurata e nel tempo aumenta, e questo di qui è un dato di fatto, nel senso è più difficile custodire fondi in un wallet multifirma, spenderli è diciamo un po' più arzigogolato perché bisogna fare più firme, bisogna firmare più volte la transazione. E poi c'è un altro piccolo trade-off che sta nel fatto che al momento, allo stato attuale delle cose, questa cosa qui non sarà per sempre così dal mio punto di vista, però allo stato attuale delle cose, in fase di spesa, quando spendete dei fondi che sono in degli indirizzi, sono degli indirizzi multifirma, beh, in fase di spesa la transazione pesa di più sulla blockchain, e quindi le commissioni per poter spendere da questi wallet sono leggermente più alti. Poi dipende anche dal numero di firmatari necessari per poter sbloccare quei fondi. Ecco, questa cosa qui dal mio punto di vista sarà una cosa che in futuro si andrà a superare. Però ecco, questo è tutto. Diciamo che volevo fare questo piccolo episodio dove facevamo questa chiacchierata un po' più tecnica riguardo i wallet multifirma. Se ho dimenticato qualcosa, perdonatemi, anzi scrivete pure, non c'è nessun problema. Se ho banalizzato troppo l'argomento, c'è stata qualche imprecisione o altre dinamiche simili, non c'è alcun problema, tutte le critiche costruttive sono le benvenute, quindi scrivete pure nel gruppo Bitcoin Labs, non c'è alcun problema. Io per il momento mi fermo qui. Ritorneremo presto con una nuova puntata. Ormai avete capito che più o meno io alterno sempre delle puntate leggermente più tecniche a delle puntate un po' più filosofiche. Bene, quindi io con questo vi saluto, vi lascio, vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda della parte del mondo in cui siete, e noi ci sentiamo presto sul gruppo Bitcoin Labs con un nuovo episodio, con un nuovo articolo, o comunque semplicemente per scambiare due chiacchiere insieme. Un forte abbraccio a tutti e ci vediamo nella prossima puntata. A presto.